Capitolo tredicesimo. Non ci sono condizioni tali a cui l'uomo non possa abituarsi, in particolare se vede che tutti quelli che lo circondano vivono allo stesso modo. Lievin, 3 mesi prima, non avrebbe creduto di potersi addormentare tranquillamente nelle condizioni in cui era quel giorno, vivendo una vita senza scopo, senza senso, inoltre una vita al di sopra delle proprie possibilità, dopo una ubriacatura, non poteva chiamare diversamente quello che c'era stato al club, i rapporti stranamente amichevoli con un uomo di cui una volta era stata innamorata sua moglie e la visita ancor più strana a una donna che non si poteva chiamare altrimenti che perduta. E dopo il proprio entusiasmo per questa donna e il dolore della moglie, non sarebbe stato possibile addormentarsi tranquillamente in queste condizioni. Eppure, preso dalla stanchezza, dalla notte insonne e dal vino bevuto, si addormentò profondamente, tranquillo. Alle 5 lo scricchiolio di una porta che si apriva lo svegliò. Saltò su e si girò. Kitty non era nel letto accanto a lui. Ma di là dal tramezzo c'era una luce che si muoveva ed egli sentì i passi di lei. «Che c'è? Che c'è?» egli pronunciò nel sonno. «Kitty, cosa c'è?» «Nulla», ella disse uscendo fuori dal tramezzo con una candela in mano. «Non mi sentivo bene», disse sorridendo di un sorriso particolarmente grazioso e significativo. «Cos'è? È cominciato? Cominciato?» egli disse con spavento. «Bisogna mandare a chiamare!» e prese a vestirsi in fretta. «No, no», ella disse sorridendo e trattenendolo con la mano. «Probabilmente non è nulla. Mi sentivo indisposta, ma solo un poco. Adesso è passato». E avvicinatasi al letto, spense la candela, si coricò e si calmò. Sebbene lo tenessero in ansia il silenzio del respiro di lei, quasi trattenuto, e più di tutto l'espressione di particolare tenerezza ed eccitazione con cui, uscendo dal tramezzo, ella gli aveva detto «nulla», egli aveva tanto sonno che si riaddormentò immediatamente. Soltanto dopo ricordò la sospensione del respiro di lei e capì tutto quello che era accaduto nella cara, gentile anima sua, quando, senza muoversi, nell'attesa dell'avvenimento più grande nella vita d'una donna, ella si era coricata accanto a lui. Alle 7 lo svegliò il contatto della mano di lei sulla spalla e un sussurro sommesso. Era come se ella lottasse fra il dispiacere di svegliarlo e il desiderio di parlare con lui. «Kostya, non spaventarti. Non è nulla. Ma mi pare... Bisogna andare a chiamare Elisaveta Petrovna». La candela era accesa di nuovo. Ella era seduta sul letto e teneva in mano il lavoro a maglia di cui si occupava negli ultimi giorni. «Per favore, non spaventarti. Non è nulla. Io non ho paura per niente», disse vedendo il viso spaventato di lui, e premette la mano di lui al proprio petto, poi alle labbra. Egli saltò su in fretta, senza aver coscienza di sé, e senza levarle gli occhi di dosso, infilò la vestaglia e si fermò, guardandola sempre. Bisognava andare, ma non poteva staccare lo sguardo da lei. O che non gli piacesse quel suo viso, o che non ne conoscesse l'espressione, lo sguardo, certo non l'aveva mai vista così. Come si vedeva disgustoso e detestabile nel ricordare il dolore da poco arrecatole, dinanzi a lei così com'era adesso. Il suo viso, divenuto vermiglio, circondato dai capelli morbidi, di sotto alla cuffia da notte, splendeva di gioia e di risolutezza. Per quanto poca fosse la finzione e la convenzionalità nel carattere di Kitty, Lievin tuttavia fu sorpreso da quello che ora gli si metteva a nudo, ora che, tolti a un tratto tutti i veli, l'essenza stessa dell'anima di lei le splendeva negli occhi. E in quella semplicità e nudità, lei, proprio quella che egli amava, si vedeva ancora meglio. Lo guardava sorridendo, ma a un tratto le tremarono le sopracciglia, levò il capo e, avvicinatasi rapida, lo prese per mano e si strinse tutta a lui, inondandolo del proprio respiro caldo. Ella soffriva ed era come se si lamentasse con lui delle proprie sofferenze, e a lui, nel primo momento, per abitudine, parve d'essere colpevole. Ma nello sguardo di lei c'era una tenerezza, la quale diceva che ella non solo non lo rimproverava, ma lo amava per quelle sofferenze. «Se non sono io, chi mai è colpevole di questo?» egli pensò senza volere, cercando il colpevole di quelle sofferenze per punirlo. Ma un colpevole non c'era. Ella soffriva, si lamentava ed esultava di quelle sofferenze, ne gioiva e le amava. Egli vedeva che nell'anima di lei si compiva qualcosa di splendido, ma cosa egli non poteva capirlo. Era al di sopra della sua comprensione. «Io mando a chiamare la mamma», «e tu vai in fretta a prendere Elisaveta Petrovna. Kostya, non è nulla, è passato!» Si allontanò da lui e sonò. Su, ecco, adesso va, viene Pascia. Io mi sento abbastanza bene. E Lievin vide con stupore che ella riprendeva il lavoro a maglia che aveva portato la notte e si metteva di nuovo a sferruzzare. Mentre Lievin usciva da una porta, sentì che dall'altra entrava una donna. Si fermò vicino alla porta e sentì Kitty che dava ordini particolareggiati alla donna e che si metteva a spostare il letto con lei. Egli si vestì e mentre attaccavano i cavalli, poiché vetture da nolo non ce n'erano ancora, rientrò di corsa nella stanza da letto, non in punta di piedi, ma sulle ali, come gli sembrava. Due donne cambiavano qualcosa di posto, con precauzione, nella stanza. Kitty camminava e sferruzzava, mettendo rapidamente le maglie sui ferri e dando ordini. «Io vado subito dal dottore. A chiamare Elisaveta Petrovna sono già andati, ma io ci passerò ancora. Non c'è bisogno di nulla? Sì, da Dolly?» Ella lo guardò, evidentemente senza ascoltare quello che gli diceva. «Sì, sì, va, va!» disse in fretta, accigliandosi e facendogli un gesto con la mano. Egli usciva già in salotto quando a un tratto un gemito penoso, immediatamente chetatosi, echeggiò dalla stanza da letto. Egli si fermò e a lungo non poté capire. «Sì, è lei!» si disse, e messosi la testa fra le mani, corse giù. «Signore, abbi pietà, perdona, aiuta!» Egli ripeteva le parole che gli venivano, chissà come a un tratto, alle labbra. E lui, persona scettica, ripeteva quelle parole non con le labbra sole. Adesso, in questo momento, egli sapeva che non solo tutti i suoi dubbi, ma quell'impossibilità di credere secondo ragione che conosceva in sé, non gli impedivano per nulla di rivolgersi a Dio. Tutto questo adesso era volato via dall'anima sua come polvere. A chi mai rivolgersi, se non a colui nelle cui mani egli sentiva se stesso, l'anima sua e il suo amore? Il cavallo non era ancora pronto, ma sentendo in sé un particolare tendersi delle forze fisiche e dell'attenzione verso quello che bisognava fare, per non perdere neanche un minuto, senza aspettare il cavallo, uscì a piedi e ordinò a Cusma di raggiungerlo. All'angolo incontrò una vettura da nolo notturna che andava in fretta. Nella piccola slitta, in cappa di velluto, con la testa ravvolta in un fazzoletto, sedeva Elisaveta Petrovna. «Sia lodato Iddio! Sia lodato Iddio!» egli pronunciò, riconoscendo con entusiasmo il piccolo viso biondo di lei, che adesso aveva un'espressione particolarmente seria, perfino severa. Senza fermare la vettura, egli le corse dietro. «Allora, un due ore, non di più?» ella domandò. «Troverete Piotr Dmitrich, ma non lo sollecitate, e prendete dell'oppio in farmacia. Allora voi pensate che tutto possa andar bene? Signore, abbi pietà e aiutami!» esclamò Lievin dopo aver visto che il suo cavallo usciva dal portone. Saltato nella slitta a fianco di Kuzma, ordinò di andare dal dottore.